Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
E la diciamo, questo è ancora una vicina dopo finalmente quello che vuole il Signore, ma la diciamo specialmente per gli ammalati e la signora Nardi, va bene? Che è sempre stata tanto generosa, è sempre tanto generosa con noi, che lavora tanto per il Signore. Lo sapete che ha avuto
un
ed è ancora in cura, però il Signore l'ha aiutato. Allora, diciamo per tutti gli ammalati del mondo, ma specialmente per me, nel secondo si concentra l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio. Dio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Il Santo Rosario lo finirete poi voi, oggi è domenica, avete tempo. E lo sapete che se anche lo si divide in decine così, vale sempre il rosario, sapete? E perché alle 10:30 dobbiamo lasciare libero il salone, perché ci sono delle altre persone, non lo so, siccome sono sempre molto gentili e cose. Allora quindi ti raccomando, non fermatevi qua, andiamo subito fuori e se avete, io esco e siete qualche parola da dire, ma sappiate che lo lasciamo liberi. Un trafiletto di un giornale libero che ve lo voglio leggere, perché lo sappiamo già, è vero, tante cose le sappiamo, ma forse non ci riflettiamo abbastanza e non pensiamo abbastanza alle conseguenze di queste cose. Dal 1967 gli atti degli aborti, è qua scritto in inglese ma io non so bene l'inglese, anzi non lo so per niente, che legalizzò l'aborto volontario, si è rapidamente esteso agli Stati Uniti nel 73, all'Italia nel 78 e agli altri paesi protagonisti delle due guerre mondiali. L'olocausto, i gulag sovietici e l'annientamento atomico non bastavano alle nostre rinate democrazie. L'olocausto lo sappiamo cos'è, no? Tutti i lager, i gulag sovietici, che non erano da meno di quelli tedeschi, e l'annientamento atomico. Brevi, anarchiche e violente maggioranze parlamentari trasversali riuscirono a trascinarci in una guerra globale degli stati contro la maternità e per la disgregazione della famiglia attraverso la dissoluzione delle responsabilità paterne. Non occorre spiegare, credo che tutti abbiate capito cosa ho letto, vero? Una guerra da 40 milioni di non nati. Dunque ricordatevi che l'aborto è un omicidio volontario premeditato. È omicidio, eh? Perché anche se la persona non era del tutto sviluppata, ma è una persona umana. Io faccio sempre quei famosi tre esempi, se ve li ricordate, ma se non ve li siete dimenticati ve li ricordo. Se una donna del popolo che era rimasta incinta per i piaceri di un signorotto avesse abortito, non avremmo Leonardo da Vinci. Se una donna tisica col marito ubriacone che non ce la faceva più avesse abortito, non avremmo Beethoven. Se una mamma dopo 23 figli avesse detto basta, il mio dovere di donna, di mamma l'ho fatto, abortisco, non avremmo Santa Caterina da Siena, la 24esima. Io faccio solo questi esempi qua. Sappiamo noi quella vita che distruggiamo che cosa sarebbe diventata? Magari un papa, magari una terpesca qui. Ma è sempre l'aborto, ricordatevi, è sempre un omicidio premeditato e volontario. Perché bisogna andare a fare le visite, bisogna prenotarsi, bisogna andare dal medico, eccetera. 40 milioni di non nati all'anno. Il dato stima per difetto la quota di aborti illegali, per difetto, che dura ormai da 40 anni, per un totale di 1.600.000.000. E dopo non volete che il Signore non permetta certi castighi? Con che diritto vogliamo che non ci punisca? Che cosa facciamo per cercare di ovviare a questi peccati gravissimi? E allora che cosa fa il demonio? Il demonio fa i suoi programmi anche lui. È vero che il Signore li distruggerà, è vero che il Signore lo annienterà, è vero che fra pochi anni, io non vedo l'ora che venga, ci sarà il vero grande trionfo della redenzione di Cristo, per cui dice anche i pochi ebrei e musulmani che rimarranno, pochissimi, dopo questa terza guerra mondiale che verrà, si convertiranno anche loro e ci sarà veramente un solo ovile sotto un solo pastore. Ma pensate voi che cosa dobbiamo passare? Un terzo dell'umanità sparirà, e questo è tanto che lo sappiamo, il Signore lo ha detto, basta leggere anche l'Apocalisse. Ma per arrivare a tanto male, anche il demonio ha fatto i suoi programmi, no? È vero che saranno debellati dopo, è vero che saranno annientati, ma intanto il male lo fa. Cerca di fare più male possibile, di dannare più persone possibile. E allora abbiamo in mano il piano massonico per la distruzione della Chiesa Cattolica. Non so se qualcuno lo conosca già, io lo rileggo. Questo era, prima era stato scritto nel 62, ma è sempre aggiornato. Poi sono state rielaborate nell'ottobre del 93. Questo è il loro piano massonico. Rimuovete una volta per tutte San Michele, protettore della Chiesa Cattolica, da tutte le preghiere all'interno e all'esterno della Santa Messa. Infatti c'erano, vi ricordate, quando la Messa finiva con Santo Michele Arcangelo, difendici, eccetera, la preghiera ai piedi dell'altare, in ginocchio. Dov'è? Dov'è? Morso. Questo è già un passo fatto. Rimuovete gli esercizi penitenziali della Quaresima, come l'astinenza dalle carni del venerdì o anche il digiuno. Oh, non è più obbligatorio. Ma se uno ha buona volontà, se uno vuol fare qualcosa, se uno vuole collaborare al disegno di Dio della salvezza delle anime, non è libero di farlo. Che moriamo se non mangiamo carne il venerdì, anzi fa bene, perché sapete che la carne tutti i giorni non fa bene. Impedite ogni atto di abnegazione, i fioretti, chi insegna più i fioretti ai bambini? E cos'era il fioretto? Era un atto di abnegazione. Mangiare magari una caramella in meno o aspettare di mangiare fra 10 minuti. Una cosa, noi dovevamo fare certi viaggi, mi ricordo a scuola, andavamo su e giù dei gradini della scuola, allora in silenzio, e sapete come sono i bambini, noi dicevamo un fioretto ogni gradino in silenzio, però lo facevamo, fate, ci si imponeva, ci insegnavano a essere anche padroni di noi stessi, perché evitare il peccato vuol dire essere padroni di noi stessi e dire no al male e sì al bene. Al loro posto devono essere favoriti atti di gioia, di felicità, di amore del prossimo. Dite, Cristo ha già meritato per noi il paradiso e ogni sforzo umano è inutile. Non è vero. Dite a tutti che debbono prendere sul serio la preoccupazione per la loro salute. Oh, per carità, prima di tutto la salute. E sapete che il digiuno fa bene proprio alla salute? Lo sapete questo? Ogni tanto saltare un pasto o mangiare un po' meno fa molto bene. Del resto, se ve lo consiglia il dottore, allora lo fate subito, no? Per amore della salute. Ma per amore di nostro Signore, no? Incoraggiate il consumo di carne, specialmente di maiale. Incaricate pastori protestanti di riesaminare la Santa Messa e di dissacrarla. Seminate dubbi sulla reale presenza dell'Eucaristia e confermate che l'Eucaristia, con maggiore vicinanza alla fede dei protestanti, è soltanto pane e vino e intesa come puro simbolo. Del resto, io vedere come si comportano i cristiani in chiesa, io non lo so. Io vado in una chiesa che è molto buona, il parroco è buono, ci sono i fedeli che pregano, finita la messa, il mercato in chiesa, ognuno parla a voce alta, racconta quello che ha fatto, quello che non ha fatto, mandate fuori della chiesa, la chiesa è il luogo sacro di preghiera, non è permesso. Non so quanto purgatorio dovremmo fare, o dovranno fare quelli che fanno questo. Parlano in chiesa come fossero in teatro, come fossero in mercato, come fossero per la strada. Ma la chiesa è una strada, la chiesa è una piazza, o è il luogo sacro dove c'è la presenza di Dio? Basta fare 4, 10, 20 metri e siamo fuori della chiesa e diciamo tutto quello che vogliamo. Perché dobbiamo fare questo mercato nella chiesa? E questo è tutto programma massonico. Perché non dobbiamo più metterci in ginocchio davanti al Signore? Perché? Perché non ci si inginocchia all'elevazione e non si sta in ginocchio fino almeno alla comunione? Non sono mica regole, sapete, dettate dai preti o dettate dagli ecclesiastici. Io non lo so perché. Ho trovato qua, disgraziatamente, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, dice il prete, vero? O Signore, tutti insieme, paffete, tutti seduti. Per fortuna che non sono io il Signore, perché vi sparerei tutti. Tutti. Io non lo sopporto. E non dico niente perché cosa volete che mi metta a urlare in chiesa? Ma siamo convinti o siamo convinti che quello è Gesù? Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Ma io mi metto in ginocchio a dire: Signore, perdonami. Adesso io vengo a ricevermi, ma perdona tutti i peccati, perdona tutte le imperfezioni. Perdona tutto quello che avrei dovuto fare e non ho fatto. In ginocchio. Io ve l'ho già detto una volta, ve lo torno a dire. Io ho avuto questa grande, grandissima grazia. Ma non l'ho avuta solo per me. Dopo ho capito, non è per me solo. Non è. Era perché io dovevo trasmettere a voi di assistere alla messa con la Madonna vicino. A Loreto. La Madonna si è inginocchiata al Santo, leggermente curva in adorazione, non si è più alzata se non dopo l'ultima particola che è stata distribuita alla comunione. È rimasta in ginocchio, così, con le mani giunte così, e leggermente curva in adorazione. Voi mi direte, certo, lei ha visto questo, allora ci crede. Ma ho visto quello che voi mentalmente dovreste vedere tutti, dovreste credere tutti. C'è o non c'è il corpo, il sangue, l'anima e la divinità in quell'ostia? Crediamo o non crediamo che là sia veramente Gesù, il corpo, sangue, anima e divinità? Cioè Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo? O lo mettiamo sotto gamba? E allora cosa si fa? Sapete che davanti a Dio la posizione è di adorazione. Non davanti alla statua della Madonna, la si venera la Madonna. Magari voi vi mettete in ginocchio a pregare la Madonna, mettetevi pure, ma è perché ha Gesù bambino in braccio? Ma la Madonna si venera. Chi si adora è Cristo. Col Padre e lo Spirito Santo. Io non so come, guardate, io continuo a soffrire e a pregare e a dire: Signore, fa che venga il momento che capiscano. Come capivamo noi una volta non, neanche ci sentiva parlare
si passava per l'anticamera del cervello a viaggiarsi dopo l'elevazione. E si stava in ginocchio fino alla comunione. Quando ho fatto la prima comunione io tutti gli anni, è stato dopo questo concilio ecumenico, quando hanno imperversato questi mandati da... E allora voi che adesso conoscete la cosa, che io vi ho richiamato, fatemi questo favore, provate a dare a voi l'esempio. E se qualcuno vi dice perché sta in ginocchio, spiegateglielo come ve l'ho spiegato io adesso. Spiegatelo ai vostri figli e ai vostri nipoti. Ditelo davanti a Dio, la nostra posizione è in ginocchio, adorazione. Vietate la liturgia latina della messa, grazie a Dio il Papa l'ha rimessa, l'adorazione e i canti, già che essi comunicano un sentimento di mistero e di deferenza. Presentateli come incantesimi di indovini, oppure adesso cercano addirittura di cambiarli, non più i canti di adorazione. Gli uomini smetteranno di ritenere i sacerdoti come uomini di intelligenza superiore, che poi non è neanche vero che abbiano un'intelligenza superiore, da rispettare come portatori dei misteri divini. Ma adesso il demonio è riuscito a pervertire anche tanti sacerdoti. Ci sono degli esempi anche alla televisione adesso, non si può. Come è riuscito a pervertire Giuda? Giuda, 3 anni con Gesù. E ha fatto la fine che ha fatto. Incoraggiate le donne a non coprire la testa col velo in chiesa. I capelli sono sexy. Prendete donne come lettrici e sacerdotesse. Presentate la cosa come idea democratica. Per esempio, io non ho mai accettato di portare la comunione né ai malati né a nessuno. Io non sono degna, io non sono un sacerdote, non me lo sono mai sentita. Dai. Fondate un movimento di liberazione della donna. Cioè, chi entra in chiesa deve indossare vesti trascurate per sentirsi là come a casa. Ciò indebolirà l'importanza della Santa Messa. Adesso ditemi, se doveste presentarvi a un party, a un invito anche del Presidente della Repubblica, mettereste il vestito più andante che avete a casa, cosa fate? Là siamo alla presenza di Dio, del Figlio di Dio, dell'autorità immensa e incommensurabile, padrone del cielo e della terra, quello che potrebbe arricchirci tutti in un momento. E dobbiamo andare sciattoni? Dobbiamo andare mal vestiti? O cercare di essere puliti, ordinati, il meglio che sia possibile davanti a Dio? Insegnatelo anche ai bambini, per favore. Devi andare a messa, devi vestirti bene, perché là c'è il Signore, la più grande autorità del mondo. Distogliete i fedeli dall'assumere in ginocchio la comunione. Per forza di cose non ce la danno neanche più in ginocchio. Dite alle suore che debbono distogliere i bambini prima e dopo della comunione a tenere le mani giunte. Perfino a questo. Guardate che sottigliezze vanno. Il demonio. Dite loro che Dio li ama così come sono e desidera che si sentano del tutto a loro agio. E noi? A scuola non possono davanti alla maestra stare a loro agio. Davanti a Dio sì, devono far di tutto. Rimuovete gli inginocchiatoi. Ultime dimostrazioni da Padre Pio e a Fatima. Le due ultime chiese fatte sono state date da fare a dei protestanti, a degli atei. sono un'aberrazione. Ditemi voi. Senza gli inocchiatoi, guardate se c'è una forma di adorazione. Il Santissimo non si sa dove sia. Grande teatro in chiesa, basta. Ditemi. E miliardi? Miliardi. Dite alle persone che durante la messa devono attestare la loro fede in posizione eretta. No, no. Io vi supplico, voi che siete, almeno voi che siete qua, state in ginocchio dopo l'elevazione. Inginocchiatevi all'elevazione e state in ginocchio fino alla comunione. E se anche un sacerdote, perché sono anche quelli pervertiti tanto, vi viene a dire, ma è bene stare in piedi, stia in piedi lei se vuole, dice. Io ho davanti il mio Dio e lo adoro. Rispondetegli, non abbiate paura. Con che diritto vi può dire questo? In nome di chi? Non abbiate paura. Il Signore ha vinto il mondo. Non temete, io ho vinto il mondo, dice Gesù. E come che l'ha vinta? E lo vincerà, vedete in che maniera. Eliminate la musica sacra dell'organo. Introducete chitarre, arpe giudaiche, tamburi, calpestio e sacralizzate il battimani nelle chiese. Io non lo sopporto. Non lo so, guardate, ve lo confesso proprio. Io non batto mai ormai quando vado. E dico sempre, Signore perdona, Signore perdona, Signore. Si batte le mani nel teatro, quello sì, fuori, ma il Signore. Ha bisogno di un applauso come di un attore, il Signore. Abbiamo un teatro davanti. Pensate che qua davanti ci sia Gesù crocifisso, che sta morendo, agonizzando, e voi battete le mani? Bravo, bene, hanno fatto bene a ammazzarti. Io non lo so. Ciò distoglierà la gente dalla preghiera personale e dalla conversazione con Gesù, è logico. Negate a Gesù il tempo di chiamare bambini alla vita religiosa. Eseguite attorno all'altare danze liturgiche, in vesti eccitanti, teatri, concerti. Togliete il carattere sacro ai canti della Madre di Dio di San Giuseppe. Indicate la loro venerazione come idolatria, no, cari? Idolatria. Noi non adoriamo né la Madonna né San Giuseppe, li veneriamo. Ed è bel diverso. Ve l'ho detto, ci si inginocchia davanti a Dio. Si venera la Madonna e i Santi. Rendete ridicoli coloro che persistono. Introducete canti protestanti, come quel canto del Sud America, che io ho cambiato le parole finali, verso la santità, ma verso la libertà. Che cosa ci importa la libertà? Cambiate, cantate verso la santità. Che la Chiesa... Ciò darà l'impressione che la Chiesa Cattolica finalmente ammette che il protestantesimo è la vera religione, o almeno che sia uguale alla Chiesa Cattolica. No, 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 cari, no. C'è una Chiesa sola, un Dio solo. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori che me. Ho fatto, mica da tanti giorni fa, che ho fatto un dibattito con un sacerdote che voleva che ammettessi che anche si può pregare, che Allah è come Gesù, che no, ho detto, mi dispiace, non conosci i comandamenti, gli ho detto, datti ancora a Mosè, io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori che me, scherziamo? Non c'è altro Dio fuori che il nostro. Allah non è un Dio. Che loro chiamano Allah il loro Dio, ma non è il Dio nostro. Perché se fosse il Dio nostro, il Dio vero, direbbero anche loro i comandamenti come sono. Invece guardate il sesto comandamento, guardate non ammazzare, anzi devono ammazzare quelli che non sono. Ma la loro morale è antimorale. E volete che io ammetta che quello è il loro Dio, che è il nostro Dio? Ma scherziamo? Io non tocco neanche un capello di un... Non faccio loro del male mai, perché il Signore mi ha detto non ammazzare, non far del male. Io li tratto bene, non loro trattano bene noi, perché sono qua per ammazzarci, sapete? Guardate che sono qua per quello. Vedrete quando verrà l'ordine per loro. Io non lo so. Siamo talmente ciechi, talmente ottenebrati, talmente fuori del buon senso più comune. Ci lasciamo abbindolare. Io, come vi dico, non fate loro del male, mai fate del bene anche a loro. Il Signore ci ha insegnato di fare del bene a tutti, ma loro no, devono ammazzarci loro. Loro sono qua, rubano, ammazzano, fanno per forza. Di che cosa vivono? E quelli che li hanno fatto entrare? Perché poi, chi è che ha dato il permesso di entrare così? Quali capi nostri? Quelli che non credono in Dio. Perché non li ha fatti entrare per il loro bene, li ha fatti entrare perché facciano del male a noi. Rimuovete tutte le reliquie dei santi, dice, degli altari, e in seguito anche gli altari stessi, sostituitoli con tavole pagane prive di consacrazione che possono venire usate per offrirsi sacrifici umani nel corso di messe sataniche. E mi pare che lo sentite, che stanno diffondendosi le messe sataniche. E avete sentito quanti uccisi nelle messe sataniche? E ci sono, e proprio qua, specialmente in Lombardia e in Piemonte. Eliminate la legge ecclesiastica che vuole la celebrazione della messa soltanto su altari contenenti reliquie. Era obbligatorio, non ho nessun tavolo qualsiasi. Interrompete la pratica di celebrare la Santa Messa alla presenza del Santissimo Sacramento nel tabernacolo. Quindi via i tabernacoli dalla Chiesa. Metteteli in un angolo, magari in sacrestia. Non ammettete alcun tabernacolo sugli altari che vengono usati per la celebrazione della Santa Messa. La tavola deve avere l'aspetto di una tavola da cucina, deve essere trasportabile per esprimere che essa non è affatto sacra, ma deve servire a un duplice scopo, come per esempio da tavola per conferenze o per giocarvi a carte, stessa cosa. Più tardi collocate almeno una sedia a tavola. Il sacerdote deve prendervi posto per indicare che dopo la comunione egli riposa come dopo un pasto. Il sacerdote non deve mai stare in ginocchio durante la messa, né fare genuflessioni. Ai pasti, infatti, non ci si inginocchia mai. Ora ci sono dei sacerdoti che non riescono più a inginocchiarsi dal male le gambe che hanno, compresa la sottoscritta che non è più capace di inginocchiarsi. Però faccio un segno di genuflessione, mi inchino e dentro nel mio cuore sono più che inginocchiata. Ma guardate qua, una volta, a noi bambini dicevano, ogni volta che attraversate il tabernacolo davanti, passate, dovete genuflettervi. Quando passavamo dalla sinistra alla destra della chiesa, passando davanti al Santissimo, genuflessione. Adesso. E si fa l'inchino voltando la schiena al Santissimo che è di dietro. La sedia del sacerdote deve essere collocata al posto del tabernacolo. Che cosa dovranno rispondere davanti a Dio i sacerdoti che hanno fatto questo? io non vorrei essere in loro. Perché un conto è qua su questo mondo, e credono che credo che, ma quando ci sarà il giudizio di Dio, non scappiamo mica, sapete, il giudizio di Dio. La guardate che vedremo la verità fino in fondo. Io l'ho provato a 21 anni, ho detto, sono andata in posto di morte a 21 anni, ho visto il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio. E sarei andata in purgatorio. Perché non avevo abbastanza fiducia nella misericordia di Dio. In quello che il Signore poteva fare. Guardate che Dio è verità infallibile. Là non ci scappiamo, siamo solo noi e Dio, eh? Non che lo vediamo Dio, vediamo la sua giustizia. La sedia del sacerdote deve essere, abbiamo fatto, fate sparire i santi del calendario ecclesiastico, sempre alcuni in tempi determinati. Vietate i sacerdoti di predicare dei santi, tranne di quelli che siano menzionati dal Vangelo. Dite al popolo che eventuali protestanti, magari presenti in chiesa, potrebbero scandalizzarsene. E che me ne importa? Io ho il dovere di trasmettere la verità. Anche se qualcuno di voi qua presente si scandalizza, scusatemi, ma non me ne importa proprio niente. Io devo rispondere davanti a Dio della verità che devo trasmettere. Evitate tutto questo che disturbi i protestanti. Nella lettura del Vangelo omettete la parola santo. Per esempio, invece del Vangelo, il Vangelo secondo San Giovanni, dite semplicemente Vangelo secondo Giovanni. Ciò farà pensare la gente di non doverli più venerare. Sono uomini come gli altri. Scrivete continuamente nuove Bibbie, finché esse saranno identiche a quelle protestanti. Omettete l'aggettivo santo nell'espressione Spirito Santo. Ciò aprirà la strada. Evidenziate la natura femminile di Dio come di una madre piena di tenerezza. Eliminate l'uso del termine padre. Fate sparire tutti i libri personali di pietà e distruggeteli. Mamma mia. Quanti bei libri di pietà c'erano. Come se andava in chiesa col nostro libro, si leggeva, da una parte c'era il latino, dall'altra c'era l'italiano, anche se la messa era celebrata in latino, noi avevamo la traduzione italiana sempre. E se non altro, leggendo, eravamo obbligati a pensare a quello che leggevamo, no? Adesso a che cosa si pensa durante la messa? Punto di domanda, rispondete voi davanti a Dio. Perché noi ci avevano insegnato di andarci a confessare anche di una distrazione durante la messa. Se avevamo per caso pensato al pranzo, oppure pensato alla passeggiata, oppure pensato a quella persona, andavamo a confessarci. Mi sono distratto durante le preghiere, durante la messa. Del resto, se noi fossimo convinti di che cos'è la messa, che è la rinnovazione incruenta del sacrificio della croce. È Gesù che si offre ancora al Padre come si è offerto sul Golgota. Tale e quale. Tanto è vero che c'è il calice e l'ostia. L'ostia è il corpo, il calice è il sangue. Quando si divide in una persona il corpo e il sangue vuol dire che è morto, vero? Vuol dire che si pensa alla morte di quella persona. Ma pensiamo a questo, Vlado, quando siamo durante la messa. Pensiamo a che cosa Gesù ha sofferto. Dal momento che è stato concepito, perché lui è stato a noi. Noi eravamo incoscienti quando eravamo nel seno della mamma, ma lui no. Lui no. Lui dirigeva il mondo. Tutta, dice la Sacra la cosa della croce, tutta la vita di Gesù è stata croce e martirio, tutta, dal momento del concepimento fino all'ultimo respiro. E noi che cosa facciamo? Se pensassimo a queste cose durante la messa, e io davanti a Dio che muore per me, che cosa faccio? Come mi comporto? Lui ha detto di fare così e così, e io faccio? Provate a fare questo durante la messa. Abrogate l'esorcismo minore per espellere i demoni. Io lo faccio tutte le sere, sapete. E in questo momento consiglio a tutti, magari quello più semplice, così, fate l'esorcismo tutti i giorni, perché il demonio sta assalendo il mondo in un modo come non l'ha mai fatto finora. E abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio, dell'aiuto degli angeli, che Lui mandi gli angeli a difenderci. Abbiamo bisogno. Se non altro, passate con l'acqua santa, procuratevi dell'acqua santa, perché il demonio ci attacca in tutte le maniere. Impegnatevi in questo, annunciate che i diavoli non esistono, suoi cari. Spiegate che il metodo adottato dalla Bibbia per designare il male è che senza un malvagio non possono esistere storie interessanti. Tutte balle. Di conseguenza la gente non crederà all'esistenza dell'inferno, né temerà di poterci cadere. Ripetete che l'inferno altro non è che la lontananza da Dio, e che c'è mai di terribile in ciò, che se si tratta in fondo della medesima vita come qui sulla terra. Tutti inganni. Insegnate che Gesù era soltanto un uomo che aveva fratelli e sorelle e che aveva odiato i detentori del potere. Spiegate che egli amava la compagnia delle prostitute, specialmente di Maria Maddalena. Cosa non è venuto fuori di libri? Non leggeteli, bruciateli se li vedete. Sono bestemmie che non sapeva che farsi di chiese e di sinagoghe, non è vero. Dite che aveva consigliato di non obbedire ai capi del clero, e anche questo non è vero. Spiegate che egli era un grande maestro che però deviò dalla retta via quando negò l'obbedienza ai capi della chiesa. Pensate che bello. Pensate, ai capi della chiesa degli ebrei di allora, quelli che hanno decretato la sua morte, quelli che avevano tradito Dio, e lui li ha denunciati, e lui ha detto, razza di vipere, sepolcri imbiancati, chi salverà dall'ira di Dio? Gliel'ha detto chiaro e tondo in faccia, e loro per vendetta che cosa hanno fatto? Ricordate che potete indurre le suore verso il tradimento della loro vocazione se vi rivolgete alla loro vanità, fascino e bellezza. Per fortuna che sono sempre stata brutta, quindi. Fate loro mutare l'abito ecclesiastico e ciò le porterà naturalmente a buttar via i loro rosari. Difatti la mia madre generale, per poter avere il permesso di fare la missione che ha fatto, la prima imposizione, togliti l'abito religioso. Io non l'avrei tolto, dato che o facevo la volontà di Dio o mi toglievo l'abito, ho detto, beh, tanto l'abito non fa il monaco, dimostro lo stesso che sono del Signore, porto tanto di crocifisso qua, sempre, va bene, e anche Maria Ausiliatrice, perché io sono figlia di Maria Ausiliatrice, e così se lo... Ma questo è uno dei trucchi. Rivelate al mondo che nei loro conventi vi sono dissensi, è una cosa logica, ciò dissecherà le loro vocazioni. Dite alle suore che non saranno accettate se non avranno rinunciato all'abito. Favorite il discredito dell'abito ecclesiastico anche fra la gente. Ma se non c'è bisogno, se non c'è un motivo, perché? Bruciate tutti i catechismi, mamma. Dite agli insegnanti di religione di insegnare ad amare le creature di Dio invece di Dio stesso. L'amare apertamente è testimonianza di maturità. Fate che il termine sesso diventi parola di uso quotidiano nelle vostre classi di religione. Che disastro! Che disastro nelle scuole! Cosa insegnano nelle scuole? Fate del sesso una nuova religione. Introducete immagini di sesso nelle lezioni di religione per insegnare ai bambini la realtà. Assicuratevi che le immagini siano chiare, incoraggiate le scuole a divenire pensatori progressisti nel campo dell'educazione sessuale, ma perfino nelle scuole delle religioni fanno l'educazione sessuale. Robe da matti, guardate. Introducete l'educazione sessuale tramite l'autorità vescovile, così i genitori non avranno nulla in contrario. E lo fanno, sapete, e lo hanno fatto, e siamo a questi tempi. Soffocate le scuole cattoliche, impedendo le vocazioni di suore. Rivelate alle suore che sono lavoratrici sociali sottopagate e che la Chiesa è in procinto di eliminarle. Sottopagate. Io ho fatto 42 anni, 43 di insegnamento, e ho la pensione sociale. Ho la pensione sociale. Le mie superiori non mi hanno mai pagato le marchette, mai messo a posto. Mica che mi sia mancato qualcosa, ma il Signore non ha permesso che mi mancasse mai niente. Però se io dovessi, di fronte allo Stato, io vivo con la pensione sociale. Poi vivo della carità vostra, quello sì. E vi devo ringraziare tutti, sempre. E quello che sovrasta, quello che va in più, va a quelli che hanno bisogno. Che ci sono tanti poveri, se guardate attorno ci sono tante persone che hanno bisogno. Che cosa ne faccio io? Quando ho un vestito da poter andare avanti, non importa che abbia 20-30 anni, è ancora buono, cosa volete che sia? Devo cambiare vestito tutti gli anni perché cambia la moda, ma siamo matti, cosa mi importa quello? Basta essere ordinati, puliti, quello sì, per rispetto agli altri e anche a se stessi. Perché la disordine, la grettezza il Signore non li vuole. Era sempre pulito, sempre ben vestito anche Gesù. Non era ricco perché, sappiamo, lui si è affidato a una famiglia di poveri lavoratori, però sempre con dignità. Ma fatemi sto piacere. Anche Agnelli è andato in una bara con un vestito solo, si è portato tutto. Anche queste dive che si svestono piuttosto che vestire magari, ma che cosa fanno dopo di tutto quello che hanno? Dei migliaia di scarpe, dei migliaia di vestiti, me lo volete dire? Ma siamo matti, ma qua non abbiamo mica più il ben dell'intelletto. Giustamente dite, quando avete di che mangiare, di che vestire, dice nel Vangelo Gesù, basta ringraziate il Signore. Se avete tre case, state in una casa, contemporaneamente non potete mica stare nella seconda e neanche nella terza. Ma che? Insistete che l'insegnante laico cattolico riceva l'identico stipendio di quello delle scuole governative. Per fortuna non l'ho mai ricevuto. Impiegate insegnanti non cattolici, ecco questo. I sacerdoti devono ricevere l'identico stipendio come i corrispondenti impiegati secolari. Quello che succede in Svizzera, che il clero svizzero si è venduto allo Stato, e i sacerdoti devono fare quello che vogliono i presidenti, quelli che li pagano, se no sono mandati via. C'è quel caro amico mio sacerdote, che perché non fa quello che vuole il Presidente? Il Presidente non va mai in chiesa, non va mai a messa. Ecco, e tutta la combricola sua, non va mai a messa, sono atti. Però il sacerdote deve fare quello che vogliono loro. Siccome il sacerdote si è rifiutato di voltare l'altare e lo tiene giusto come va, di volta in volta, lo vogliono buttare via. Bisogna sentire che tre diatriba e poi scrivono i vescovi, e i vescovi sono tutti venduti. Non hanno la paga se non sono sottoposti allo Stato. Mi volete dire? È questo che il Signore ha voluto nella nostra Chiesa. È questo? E viviamo così, eh? Tutti i sacerdoti devono deporre la veste clericale e le loro croci, così da poter essere accettati da tutti. Rendete ridicoli coloro che non si adeguano. Abbiamo visitato un caro sacerdote della diocesi di Asti, così. Ha la veste lunga, il colletto alto, ancora come una volta, e non neanche il clergyman. E sfida chiunque, e ha l'altare voltato verso la croce santissima, giusto? Ci sono quei pochi, ma sono troppo pochi. E noi li aiutiamo? Punto di domanda, noi, voi, tutti. Chi aiutate? Quali preti aiutate? Annientate il Papa, distruggendo le sue università. Staccate le università dal Papa dicendo che il mondo, che in tal modo il governo le potrebbe sussidiare. Sostituite i nomi degli istituti religiosi con nomi profani per favorire l'ecumenismo. Per esempio, invece di scuola Immacolata Concezione, dite scuola superiore nuova, eccetera. Istituite reparti di ecumenismo in tutte le diocesi. E preoccupatevi del loro controllo da protestanti. Vietate le preghiere per il Papa e verso Maria perché si scoraggiano l'ecumenismo. Annunciate che i vescovi locali sono le autorità competenti. Sostenete che il Papa è soltanto una figura rappresentativa. Spiegate alla gente che l'insegnamento papale serve soltanto alla conversazione, ma che è altrimenti privo di importanza. Combattete l'autorità papale, ponendo un limite di età al suo esercizio. Riducitela poco a poco, spiegate che lo volete preservare dall'eccesso di lavoro. Siate audaci, indebolite il Papa, inducendo sinodi vescovili. Il Papa diverrà allora soltanto una figura di rappresentanza, come in Inghilterra, dove la Camera Alta e quella bassa regnano ad essi regnano. E da essi la regina riceve gli ordini. In seguito indebolite l'autorità del vescovo, dando vita a un'istituzione concorrente a livello di presbiteri. Dite che i sacerdoti ricevono in tal modo l'attenzione che meritano. Infine indebolite l'autorità del sacerdote, che è la costituzione di gruppi laici che dominano i sacerdoti. Quello che vi ho detto che succede. In questo modo si originerà un tale odio che abbandoneranno la Chiesa addirittura cardinali, e la Chiesa allora sarà democratica, la Chiesa nuova, la Chiesa di Satana. Riducete le vocazioni al sacerdozio, facendo perdere ai laici il timore reverenziale per esso. Lo scandalo pubblico di un sacerdote annienterà migliaia di vocazioni. Lodate i sacerdoti che per amore di una donna, in questi giorni, vero? Abbiano avuto il coraggio di lasciare tutto, definite eroici. E avanti. Cominciate a chiudere chiese a causa di scarsità di clero. Avete sentito quante chiese hanno chiuso in Francia? Perché la Francia è sempre al primo posto, sapete, per tutte queste cose. È sempre stata... La rivoluzione è cominciata dalla Francia. Definite come buona e come economica la loro pratica. Utilizzate commissioni di laici, di sacerdoti, deboli nella fede, che condannino, riprovino senza ogni difficoltà ogni apparizione di Maria. Fresco di questi giorni, vero? Venuto fuori in certi giornali. Che Luto non è vero, che Fatima non è vero, che Medjugorje non è vero, che sono tutti vero. Neanche i miracoli più grandi. Beh, guardate, lo ha detto Gesù. O si crede o non si crede. O si è di Dio o si è di Mammone. Là no. non ci sono altri. E andiamo avanti. Eleggete un antipapa. Quello che stanno facendo adesso. Stanno preparando l'antipapa. Affermate che egli riporterà i protestanti nella Chiesa e forse addirittura gli ebrei. Un antipapa potrà essere eletto se venisse dato il diritto di voto ai vescovi. Allora verranno eletti tanti antipapi, cosicché verrà insediato un antipapa come compromesso. Affermate che il vero papa è morto. Togliete la confessione prima della Santa Comunione per gli scolari del secondo o terzo anno, cosicché non importi loro nulla di essa quando frequenteranno la quarta, la quinta classe e poi le classi superiori. Ma poi, io non lo so, a me hanno fatto fare, naturalmente sono stati gli altri, che da sola non sarei andata, la prima confessione l'ho fatta a 6 anni. Mentre la prima comunione l'ho fatta a 8 anni. Mi ricordo, andavo a scuola dalle nostre suore, la prima no, l'ho fatta privata da una mia cugina, cugina di mio papà era, bravissima. La seconda, sono andata a seconda elementare e sono andata a scuola dalle suore. Beh, tutti i sabati andavamo a confessarci, non avevamo fatto ancora la prima comunione. C'era il sacerdote, veniva, passava. Chi vuole andarsi a confessare, libero. Noi, se non fosse altro che per uscire di scuola, immaginate, andavamo a confessarci, perché a quell'età si fa anche quello, vero? Però entravamo ogni settimana, bambine di 7 anni. Mi volete dire dove siamo arrivati adesso? Ditemi. La confessione allora scomparirà per forza. Io quando vedo tutta quella fila di persone che vanno alla comunione e non so chi siano, non li conosco, eccetera, dico: Signore, per carità, fa che siano in grazia tua, fa che si siano confessati almeno qualche volta. L'altro giorno parlavo con una persona e diceva: ma non riesco a convincere questa mia parente, diceva, sono 4-5 anni che va sempre alla comunione e non si confessa mai. Mi diceva una persona. La confessione allora scomparirà. Introducete in silenzio la confessione comunitaria con la soluzione, ed è proibita. Il Papa ha proibito la confessione comunitaria. Ci può dare la soluzione che vale solo per i peccati veniali, quello sì, ma tanto lo sapevamo anche prima, ma per i peccati mortali la confessione comunitaria non è permessa e non è valida. Se voi partecipate a queste cose, queste messe in scena, li chiamo io, e avete un peccato mortale, o vi andate a confessare particolarmente dal sacerdote a tu per tu, o non siete perdonati e fate sacrilegio. E ditelo pure anche agli altri. Fate distribuire la comunione e da donne e da laici. Come vi ho detto, io non ho mai accettato. In principio hanno voluto provare, no, il Signore non vuole. Ho detto: mi dispiace, io no. Io non mi presto. Dite che questo è il tempo dei laici, cominciate con il deporre la comunione in mano, come i protestanti, invece che sulla lingua. Ecco, se io potessi fare una preghiera a mani giunte, non ricevete la comunione su mano. La nostra mano è sporca. Abbiamo aperto la porta. Abbiamo preso le chiavi di casa, abbiamo suonato il campanello, abbiamo dato le mani a destra e a sinistra alle persone per salutarle, abbiamo preso i libri in mano, cosa abbiamo fatto con le mani, per favore? Prima di mangiare vi lavate le mani, vero? E igiene si insegna anche ai bambini. Vatti a lavare le mani prima di mangiare. No, signore, no. Lo si può prendere con le mani sporche. E poi chi ci ha dato? Chi ci ha dato questo ordine? Nessuno. Solo quelli che vogliono disprezzare la comunione. E non è vero che si prende nessuna malattia, perché nessuno è morto per infezioni della comunione. Il sacerdote, poco prima di consacrare, si lava le mani in sacrestia, che tutte le sacrestie hanno l'acqua corrente apposta, obbligatoria, e poi si lava le dita sull'altare, il sacerdote. E non c'è pericolo di prendere nessuna malattia, sapete. Anzi, se io potessi chiedervi a mani giunte, fatemi questo favore, almeno voi che siete qua, che volete ascoltare la parola del Signore, non fatelo, prendetelo con la lingua. E non andate a sedervi subito, mettetevi in ginocchio. O chi proprio ha tanto male che non può mettersi in ginocchio, si stia in piedi, ma ringrazia il Signore. Davanti a Dio la nostra posizione è di adorazione. È di adorazione. Almeno alcuni minuti. Dopo, quando il sacerdote ha finito di distribuire la comunione, sediamoci tutti. Là sarebbe bello il canto comunitario, quando tutti abbiamo ricevuto il Signore e vogliamo ringraziarlo cantando, volete. Almeno voi che siete qua, che sentite chi vi trasmette quello che il Signore vuole, fatelo, vi prego, fatelo. Perché se cominciaste anche un gruppo piccolo, gli altri dopo imitano. E se vi chiedono perché lo fai, spiegateglielo, quello che io vi ho detto adesso. Sai, dice, abbiamo ricevuto il nostro Creatore, il nostro Signore, il nostro Dio, e io so che davanti a Dio si deve inginocchiare. E lo ringrazio, perché sento con tutto il cuore di doverlo ringraziare. E non lo ringrazio spappanata sul banco così. Lo ringrazio in ginocchio, perché è il mio Dio. Lo sai che potrebbe farci morire in questo momento? Lui ha in mano la vita e la nostra morte, ha in mano tutto l'avvenire nostro. Almeno per interesse cerchiamo di tenercelo buono, no? Si dice. Almeno per interesse. Sapete che male mi fa il cuore vedere queste cose. Vedere Paffete, si va alla comunione, Paffete, seduti, oh mio Dio. Ma chissà se quelle persone che fanno così le dicono almeno grazie Gesù, che sei venuto nel mio cuore. Grazie che sono ancora vivo per dirti grazie. Provate a pensare tutte le grazie che vi fa. Sono tante, sapete, cominciando dalla vita che è in mano sua. Lui ci potrebbe far morire in un attimo. Lui ci potrebbe far ammalare in un attimo. Ci potrebbe mandare, non so, far crollare anche il tetto della chiesa. Farci andare sotto, non è lui, ma lo permette, che andiamo sotto un'auto. Ma lo capite che dirige tutto. Dipendiamo in tutto e per tutto da lui. Ma almeno teniamocelo buono. Vietate a tutti i religiosi di porre in discussione senza permesso queste nuove disposizioni. Spiegate che Dio ama l'umiltà e odia coloro che aspirano alla gloria. Ma che gloria ci aspiriamo noi, che vogliamo solo la gloria di Dio? Accusate di disobbedienza nei confronti dell'autorità ecclesiastica tutti coloro che pongono interrogativi. Ah, ma il sacerdote ha detto che dopo l'elevazione dobbiamo stare in piedi. E chi gliel'ha detto a lui? e che gliel'hanno imposto a lui. E se il sacerdote viene da me e mi dice: perché stai in ginocchio? Perché davanti al mio Dio, e davanti a Dio si sta in ginocchio, non in piedi. E se lei vuole stare in piedi, stia. Io sono libera di stare in ginocchio. E non può buttarmi fuori dalla chiesa. E se mi butta fuori dalla chiesa, vado in un'altra. Ma siate forti. C'è una virtù che si chiama fortezza, sapete? Guardate cosa vi insinua il demonio. Scoraggiate l'obbedienza verso Dio. Grazie. Dio, dite alla gente che deve obbedire a questi superiori ecclesiastici. No. È meglio obbedire a Dio e agli uomini. Conferite al Papa il massimo potere di scegliere, cioè all'antipapa, di scegliere. Cosa ti dico? Ordinate sotto pena di scomunica a tutti coloro che amano Dio di portare il segno della bestia. Non nominatelo però segno della bestia. Il segno di croce non deve essere fatto né usato sulle persone o tramite esse. Ha paura della croce, è quello che l'ha sconfitto per sempre. Dichiarate falsi i dogmi precedenti, tranne quello dell'infallibilità pontificia, ma del pontefice falso, Proclamate Gesù Cristo come un rivoluzionario fallito. Annunciate che il vero Cristo presto verrà. Oh, sì, è vero che verrà presto. Soltanto l'antipapa eletto deve essere obbedito. Guardate che arriveremo a questo, sapete. Dite alle genti che debbono inchinarsi quando verrà pronunciato il suo nome. È la bestia che vuole essere onorata. Non onorate Dio, onorare la bestia. Ordinate a tutti i sudditi del Papa di combattere in sante crociate per estendere l'unica religione mondiale che è la loro, la falsa. Satana sa dove si trova tutto l'oro perduto. Se lo sa. Conquistate senza pietà il mondo. Ed è quello per cui faranno la terza guerra mondiale. Vediamo. Soffocate le scuole cattoliche impedendo le vocazioni di suore, a meno che non siano state soggette da loro. Rivelate alle suore che sono lavoratrici sociali sottopagate, va bene, che mi importa, e che la Chiesa è in procinto di eliminarle. Insistete che l'insegnante laico cattolico riceva l'identico stipendio di quello delle scuole governative, impiegati insegnanti non cattolici, quelli che insegnano ancora che il mondo parte dal Big Bang. Cosa non insegnano nelle elementari? Controllate i vostri nipoti, i vostri figli, cosa imparano a scuola? Sì, lo so.
Quella è la seconda parte di quello che avevi fatto settimana fa.
Sì. No, sì. Sì, lo so. Annientate il Papa distruggendo le sue unità. Tutte combattete l'autorità papale. Siate audaci, indebolite il Papa, inducendo il sino di vescovini che lo abbiamo già visto. Ecco. E avanti, questo lo sappiamo già perché l'abbiamo già letto. Ora, questo è il programma di Satana. Adesso ditemi voi, a chi crediamo? Chi vogliamo seguire? Siete liberi. Purtroppo il Signore, no, purtroppo è meglio così, che il Signore ci ha creati liberi. Liberi di dire di sì, liberi di dire di no, liberi di abbracciare la fede, quella vera, liberi di lasciarci ingannare. Siamo liberi. Tutti avete dei parenti, tutti avete dei figli, tutti avete dei nipoti. Bisogna che insegnate la verità. Dite, tacete pure scuola perché non potete mettervi contro gli altri, ma sappiate che è la verità. Io sono spesso a contatto con tanti bambini e sono bravissimi, capiscono benissimo e dicono questo ci insegna, ma noi sappiamo che non è vero. Noi sappiamo che non è vero. Anche la festa di Halloween adesso. I bambini di prima elementare che dicono no, non accetto, quando hanno una famiglia buona alle spalle. Fatemi questo favore. Perché se voi non insegnate la verità, se voi non trasmettete la verità, sapete che cosa dovrete rendere conto davanti a Dio voi? Guardate che il Signore vi domanderà conto. Guardate che quando moriremo, dite come hai fatto? Cosa hai trasmesso? Cosa hai insegnato? Oh, ma i bambini non capiscono, non è vero niente, capiscono perfettamente. E più piccoli sono e più capiscono perché sono più innocenti. Ve lo assicuro, con l'esperimento alla mano. È così. Perciò dobbiamo tutti, quelli che hanno buona volontà, quelli che vogliono ascoltare il Signore. Vedete che non parlo per me, io sono qua. Mi fa vivere ancora vecchia come sono per trasmettere la verità. Io dico, Signore, io andrei tanto volentieri in paradiso. Ogni tanto ci mi mandano poi in ospedale così, ma dopo mi tira fuori. Perché devo trasmettere la verità. Questa è la mia missione, trasmettere la verità. Mi cercheranno, mi ammazzeranno. No, lui mi ha detto, quando verrà il momento ti metteranno in salvo. Boh, io però speravo anche di andare in paradiso, ma si vede che devo stare ancora qua per trasmettere la verità. Ora voi siete liberi perché il Signore ci ha creati liberi. Liberi di dire di sì a Lui, liberi di dire no a Lui. Ma a Lui sapete, io vi trasmetto quello che Lui vuole, vi trasmetto il Vangelo, vi trasmetto la verità. Perciò siete liberi, però ricordatevi che dovrete rendere conto a Dio. Ah sì, pensate che nel Vangelo c'è scritto, il Signore ha detto, dovete rendere conto anche di ogni parola oziosa. Mi pare che ne avremo da rendere il conto, no? Cosa dite voi? Ora, speriamo di poterci vedere la quarta domenica di novembre. Sì, tengo sempre la quarta. E vi raccomando una cosa, adesso uscite tutti, perché devono preparare qui, mi ha chiesto il Signore, no? Devono preparare per, non so che cosa, ci sia un raduno, qualche cosa. Quindi portiamoci tutti fuori. Io vi saluto tutti, vi ringrazio a nome del Signore, vi auguro di continuare ad ascoltare la verità e di seguirla soprattutto. Sia lodato Gesù Cristo.
Signore, una cortesia, quell'articolo che lei ha letto da...